Siete contenti? Sì. Perché? Perché è arrivata Santa Lucia? C'era da chiedere. Perché? Chiaro che questo è un motivo che ci fa contenti. Nella prima lettura e anche nella seconda lettura ci è stato detto di essere contenti. Rallegrati, Gerusalemme, gioisci, figlia di Sion, abbiamo sentito nella prima lettura. E nella seconda lettura abbiamo sentito San Paolo che dice ai Filippesi: siate sempre lieti, siate sempre contenti. Perché arrivate a Santa Lucia? No, aspetta, al tempo di Sofonia, Santa Lucia, non lo so, c'era ancora, è vissuta molto tempo dopo. Al tempo di Giovanni Battista, Santa Lucia non c'era ancora, perché è vissuta dopo. Quindi bisogna essere contenti per che cosa? Perché in mezzo a te, dice il profeta Sofonia, Dio non sa tutto potente, perché viene a trovarti il Signore, Dio stesso, non solo Santa Lucia, e neanche un paio di pantaloni nuovi, o le scarpe da pallone nuovo, o il pallone nuovo, o il gioco nuovo del computer, che sono cose belle, non è che diciamo che è schifo, no, non le voglio. Diamo volentieri, diciamo grazie, ma c'è un dono più grande ancora, che è la presenza del Signore. Sta per arrivare il Signore, e allora questa cosa ci fa pieni di gioia. Alla stessa maniera anche San Paolo: siete lieti sempre nel Signore, ve lo ripeto ancora, siete lieti, che gli altri si accorgano di questa vostra gioia, la vostra amabilità sia nota a tutti. Quando uno è amabile, quando non è arrabbiato. Quando uno è arrabbiato, tu fai fatica a guardarlo, però invece mi dico, con la faccia in cagnesco, si dice così, ma non i cani buoni, quelli che ti ringhiano addosso, ti sono più facili con le persone, no, ma tutti rischiamo di diventare un po' persone che guardano gli altri in cagnesco, diventiamo nervosi, arrabbiati, risentiti, no, questo voi piccoli non capita, noi grandi capita. Hanno i grandi e invece la prima lettura, la seconda lettura di oggi si dicono siate lieti. Non è che San Paolo non aveva motivi per magari essere un po' arrabbiato, l'avevano messo in carcere poco prima nella lettera ai Filippesi. San Paolo dice sono qui in catene per voi, aveva motivi a migliaia per dire ma guardate cosa mi capita, ma non è giusto, per guardare male qualcuno, invece no, riusciva a essere contento anche in carcere. Perché? Perché sapeva che il Signore era con lui, perché sapeva di una presenza nella sua vita che dava un senso più alto alle cose, perché sapeva che lui era comunque amato da un Dio che non si dimenticava mai di lui, neanche nel profondo di un carcere, e neanche quando era in catena. Ecco, forse è questo che siamo chiamati proprio a riscoprire all'inizio di questa celebrazione, di questa riflessione sulla liturgia della parola. Scoprire che è possibile essere contenti. Per i bambini un motivo più che sufficiente per essere contenti perché è arrivata Santa Lucia. Sarebbe bello che anche noi grandi ci ricordassimo che c'è molto di più che una Santa Lucia alla radice, alla sorgente della nostra vita, molto di più che un paio di scarpe nuove o un pallone nuovo. È un amore che non si stanca mai di noi, è un amore che ci vuole bene anche quando siamo arrabbiati, ci verrebbe voglia di guardare gli altri in cagnesco. Dobbiamo proprio un po' chiederla questa gioia, dobbiamo anche un po' sperimentare. È la gioia di chi sa che questo amore c'è anche in mezzo alla difficoltà. Magari in questo momento stiamo vedendo le difficoltà, questa presenza del Signore non è così evidente nella nostra vita, eppure è certa, è sicura. E questo è il motivo per cui Sofonia invita Gerusalemme a essere nella gioia, non perché non ci sono problemi, era una Gerusalemme che aveva appena conosciuto il dramma dell'esilio, del ritorno dall'esilio, non era proprio nel massimo del suo splendore. E così anche Paolo ai Filippesi, non era nel massimo della serenità, eppure sapeva che si poteva essere capaci di gioia. Questa è la prima cosa che la chiediamo proprio un po' come una grazia, sentirsi un po' anche noi, sto parlando ai grandi, come dei bambini che hanno ricevuto Santa Lucia, ci fa bene, perché appunto è molto di più che Santa Lucia. L'essere uomini di fede, credere nel Signore, sapere che all'origine è più della nostra vita, è più il bene del male, è più forte il bene del male, anche quando alla sera arriviamo e ci sembra che invece abbiamo visto solo male. Adesso vi dico un'altra cosa, c'è una domanda che nel Vangelo ricorre tre volte, guardate che il Vangelo di questa mattina non è lunghissimo, ma tre volte la stessa domanda. L'avete ascoltata? Che domanda è? Bravissimi! Che cosa dobbiamo fare? Chi la dice? Guarda, adesso stiamo diventando... No, all'inizio la dicono le folle, poi la dicono i pubblicani, cioè gli esattori delle tasse, poi la dicono i soldati. E sempre dicono che cosa dobbiamo fare? E a chi la dicono? A chi la fanno questa domanda? Che cosa dobbiamo fare? La dicono a chi? A Giovanni Battista, bravissimo, bravissimo. Giovanni Battista che aveva detto che cosa? Domenica scorsa abbiamo sentito nel Vangelo una cosa che Giovanni Battista continuava a dire. Diceva a tutti, guardate che il Signore è vicino, preparate la strada a Lui. Guardate che arriva. E allora, di fronte a queste parole di Giovanni, le persone, l'abbiamo sentito questa mattina, dicono, ma allora che cosa dobbiamo fare? Che cosa dobbiamo fare? È una bella domanda. Fare qualcosa di nuovo. Alla fine della confessione, chi si è confessato? Ho chiesto a tutti, quelli che sono confessati di me, ma c'è un impegno che ti vuoi prendere? Ho usato anche la parola a proposito, un proposito. Alla fine della preghiera, quindi della confessione, vi ho chiesto, prendete ancora qualche momento di silenzio e prendetevi un impegno. Perché? Perché è questo. Che cosa dobbiamo fare? Il Signore ci vuole così bene, ci dà motivo di gioia e allora la vita cambia, può cambiare, possiamo fare qualcosa di nuovo, fare una vita diversa da come magari un po' i modi di fare degli altri, i modi di fare che il mondo ci dà, ci porta a vivere. Fare qualcosa di nuovo. Riusciamo a fare qualcosa di nuovo se siamo nella gioia, se siamo arrabbiati, se siamo risentiti, se siamo delusi, se siamo affannati, non riusciamo a fare qualcosa di nuovo. Alla fine ricadiamo del solito tran tran, delle cose non buone che facciamo. Già, ma se abbiamo capito che cos'è la gioia, allora troviamo la forza di fare. Troviamo la forza di rinnovarci. Fare qualcosa di nuovo. La gioia è l'inizio di un nuovo fare, di una nuova vita. È qualcosa di straordinario quello che Giovanni chiede di fare alle folle, ai fattori delle tasse e ai soldati. Qualcosa di straordinario. Dovete scalare l'Everest senza bombole d'ossigeno. Gli dice così. Avete sentito una cosa così? Dovete andare sulla Luna senza fare il corso per diventare astronauti. Gli dice così. No, non dice delle cose impossibili, dice delle cose possibili. Per esempio, cosa dice alle folle? Chi ha due tuniche, ne dia una a chi non le ha. E chi ha tanto da mangiare, invece di tenerlo lì, lo dia a chi? Ai poveri che non hanno da mangiare, giusto? Quindi, chiede una cosa impossibile? No, non è una cosa impossibile. Certo, chi ha due vestiti dice, ma io ne ho due, le tengo per me. E quello là che sta morendo di freddo? Vabbè, dobbiamo preoccuparsi dei suoi vestiti, lui dobbiamo preoccuparsi delle sue cose. No. Giovanni dice, è possibile. Se tu dai un vestito, non è che muori di freddo, tu non muori di freddo, tu neanche lui. Ma è una cosa impossibile. Agli esattori delle tasse cos'è che chiede? Non prendete più di quello che dovete chiedere. Non siate dei ladri, siate onesti. È una cosa impossibile essere onesti? No, adesso guardo gli adulti. È una cosa impossibile essere onesti? Guardate che questa cosa è seria. A volte nei nostri discorsi sembra che sia possibile essere onesti. Così ci giustifichiamo le nostre disonestà, ma non è impossibile essere onesti. cercare la giustizia. Anzi, tutti diciamo che avevamo bisogno di giustizia, poi chissà come mai troviamo sempre un motivo per dire che io posso essere ingiusto perché ho ricevuto troppe ingiustizie io. E no, non funziona così. Non va bene. Il Vangelo ci dice che invece è impossibile. Costa, può costare, ma non è impossibile. E ai soldati, cosa dice Giovanni ai soldati? Di non essere violenti. E i soldati del tempo di Gesù, i soldati romani, venivano chiamati angari, da cui un verbo vecchio che forse voi bambini non conoscete è angariare. Angariare è proprio essere prepotenti al mille per mille, non al 100%. Ma è possibile non essere prepotenti, non far del male agli altri? Certo che è possibile. Sono tutte strade percorribili. Giovanni non dice agli esattori delle tasse smettete di fare gli esattori delle tasse, ma dice non siate ladri, siate onesti. Non dice soldati smettete di fare i soldati, ma dice non siate prepotenti. Intorno alle parole di Giovanni c'è questo senso profondo di rispetto per ogni persona. L'onestà per rispetto. Il non essere prepotenti per rispetto. Il dono di qualcosa che ti avanza per rispetto. Il rispetto e la dignità di ogni persona. È possibile, perché è quello che anche noi chiediamo agli altri, che gli altri ci rispettino, ci riconoscano come persone, riconoscano la nostra dignità. Lo dicevamo prima, quando ci preparavamo alla confessione, che dicevamo mettere un vestito a chi non ce l'ha, non vuol dire solamente mettergli su qualcosa, ma vuol dire onorare la sua dignità. Vi ricordate? Onorare la sua dignità. Dare una tunica a chi non ce l'ha non significa semplicemente coprirlo dai rigori del freddo, che è pure una cosa grande, ma onorarlo. In fondo Giovanni dice questo, è possibile onorare l'altro. Dalla gioia tu scopri che puoi onorarlo, dal risentimento guardi in cagnesco gli altri, non li onori più. Ti sei sentito disonorato tu, non rispettato tu, non rispetti neanche gli altri. Sì, c'è una strada da scegliere, o quello dell'onorare gli altri, o quello del disonorare, o quello del rispetto, o quello del disprezzo. L'onore e il rispetto vengono dalla gioia, il disonore e il disprezzo vengono dalla rabbia. Dobbiamo scegliere che vita fare. Il Vangelo ci dice che è possibile, e non è neanche così difficile. È una cosa che ci riempie di gioia. Allora la gioia si moltiplica. La gioia per la visita del Signore diventa gioia per aver scoperto l'altro. E questa è la seconda preghiera che facciamo questa mattina al Signore. Imparare proprio questo. Tenere a cuore l'altro nella sua dignità. Questo è già Vangelo. E l'ultima cosa, l'ultimissima cosa, lo so che sta diventando lunga, ma è la terza cosa che dice il Vangelo. Nel Vangelo c'era qualcuno che si domandava, diceva, ma Giovanni continua a parlare del Signore che arriva, del Messia che arriva, non sarà mica lui? E magari non dicevano mica, non sarà lui, forse, Giovanni il Messia. E invece Giovanni a un certo punto dice, no, non sono io il Messia deve arrivare, ce n'è uno più forte di me, a cui non sono degno di sciogliere neanche il legaccio dei sangue. Chi è questo Messia? Chi è questo Signore? Come si chiama? Se non si chiama Giovanni, si chiama come? Gesù? È Gesù? Vedete, Giovanni siamo un po' tutti noi. Noi siamo un po' come Giovanni, chiamati a dare delle indicazioni agli altri, chiamati a onorare per dire che c'è uno più grande che ci onora da sempre, chiamati a apprezzare, a rispettare perché c'è uno che da sempre ci rispetta e ci onora, chiamati a fare regali, chiamati a aprire la nostra porta a Santa Lucia, che porta dei regali, per scoprire che dare dei regali non vuol dire mostrare quanto siamo bravi noi, ma mostrare quanto è bello seguire Lui. Noi grandi siamo chiamati a fare questo. Tutti i gesti che hanno il sapore del dono della nostra vita non sono per portare a noi, ma sono per portare a Lui, al Signore. Perché solo Lui è la fonte e l'origine di ogni dono. E Signore, allora a noi che festeggiamo con i nostri figli, i nostri nipoti, la Santa Lucia questa mattina, ci dia la grazia di sentire che siamo diventati capaci di dono. Diventati capaci di dono, perché noi possiamo indicare l'origine di ogni dono. Ecco, questa è l'ultima grazia che chiediamo questa mattina.